Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Quanta gente ha gettato alle ortiche un talento enorme? Beh, è difficile stimarlo. Il mondo del calcio, dai professionisti ai dilettanti, ai racconti della scuola, pullula di aneddoti di fiori non sbocciati o appassiti presto, per sfortuna magari, per vizio, per carattere, per svariate ragioni, di gente che si è limitata ad essere calciatori tristi che hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar, parafrasando De Gregori. Gigi, tu quanti ne hai visti di personaggi così?
Tanti. E molti di più ne ho sentiti raccontare. E ne ho sentiti raccontare da calciatori. O meglio, da grandi calciatori. Ne ho sentiti tanti dire e pensa che a 14 anni il tale era meglio di me. O a 16, o a... Ma tanti, davvero tanti. E quindi non mi sorprende, io so dove vuoi arrivare, perché ho letto anch'io questo lancio del solito famigerato ormai France Football. Ma questo l'ho trovato da un lato più intelligente, nel senso che è più curioso, e al contrario non sciovinista, ma dopo ci arriviamo. Dai, racconta allora. Tu che cos'è.
Allora, France Football settimana scorsa in una delle sue solite dei soliti giochi che fa, divertenti appunto, questa volta ha stilato una classifica dei 10 che on gâché, io non so nemmeno come si può tradurre gâché, di sprecato, non
sì,
so,
buttato, sì, sprecati, buttato, qualcosa perlomeno in quel senso è usato, poi il verbo si presta a essere declinato anche in altre maniere, però in questo caso è davvero buttato, sprecato.
Le dise qui ont gâché leur immense talent, sì. Quindi praticamente che hanno buttato via il loro talento immenso. La caratteristica, che quello che le accomuna, mi sembra essere che siano tutti i giocatori che hanno smesso,
sì.
Almeno questo è anche il motivo per cui magari manca all'appello qualcuno che subito mi è saltato all'occhio, ma ne parliamo. Comunque, insomma, i loro 10 sono: il primo è Cassano, che fa specie che, insomma, comunque una testata francese abbia scelto come numero 1 Cassano. Poi c'è Gascogne, poi c'è Stan Bowles, poi c'è, per me molto a sorpresa perché non conosco bene la sua storia, per quanto so chi sia, è Angelillo.
E te la racconto io.
Esatto, infatti speravo che mi venissi in soccorso. Poi c'è Berbatov, poi c'è il nigeriano Yekini.
Sì.
Poi c'è Mario Basler, Anelka, Van der Meyde e Adriano. Quindi questi sono i 10, certo, per France Football più grandi talenti che non si sono consacrati o che hanno sprecato la chance di essere dei campioni assoluti. Ecco, allora tu cosa pensi innanzitutto di questa selezione?
Allora, intanto secondo me questa è un'idea un po' più originale delle altre, no? Poi tutte sì, belle, tutte valide, per carità, le partite che erano da rivedere, da ricordare, le grandi formazioni di sempre, tutto quello che vuoi, ma insomma diciamo che lì siamo un po' più nella banalità. Questo mi sembra un po' più originale, se non altro, no? Ci ho dovuto pensare un po' di più. Poi lo sciovinismo anche in questo caso, ma al contrario, nel senso che nelle grandi partite da vedere, da rivedere ogni cosa, c'è soltanto roba francese. Qui che sono le grandi pippe, non pippe per carità, perché questi erano tutti campioni, ma in tutti questi campioni irrisolti, non so come dire, c'è un francese solo all'ottavo posto, no? Il che vuol dire che il francese che è nel caso, il francese si realizza, no? Secondo Frasumo, a differenza del resto del mondo. E poi comunque ripeto, secondo me è un'idea divertente, più delle altre, originale più delle altre, e con delle ottime interpretazioni. I primi due secondo me sono abbastanza indiscutibili. Quello che è al decimo posto secondo me poteva meritare anche a scelta il primo, il secondo, il terzo, perché se tu oggi pensi a ultimamente un po' in flessione, ma all'immanenza che ha Lukaku nell'Inter, a questa sua immanenza proprio, perché è presenza fisica, è presenza tecnica, è presenza di personalità, è tutto, cioè a quanto conta. E se ti ricordi, forse tu fai un po' più fatica di me a ricordarlo, ma insomma lo ricorderai anche tu, il fisico, la potenza, l'immanenza, il talento e l'esplosività di tiro di Adriano,
sì, no.
Mirandolo da i primissimi tempi, cioè se io come Adriano ne ho visti veramente pochi, e poi però è sparito.
Infatti il paragone con Lukaku peraltro lo trovo veramente calzante. Perché...
Io quando ho visto Adriano in classifica ho detto, è vero, stava partendo un'esclamazione, non farebbe felici gli sponsor a proposito, ma dopo ci arriviamo. Mi stava partendo proprio così, perché mi è sembrato di colpo di rivedere 20 anni dopo, circa 20 anni dopo, di rivedere questo Lukaku. Secondo me Adriano potenzialmente più forte. Però questa è la classifica, scusami, è una classifica di potenzialità per l'appunto, no? Cioè di cose fantastiche lasciate intravedere oppure viste per breve tempo e poi sparite per difetti strutturali, strutturalmentali degli interessati.
Vabbè, di questi 10, vabbè, c'è uno che magari ti sembra un po' messo a sproposito, oppure pensi che grosso modo sono tutti quanti abbastanza... Io ti dico la verità, Iechini non me lo ricordavo onestamente, cioè sono andato a rivederlo.
No, io lo ricordavo un po' poco, Van der Meijden mi sembra un po' sopravvalutato, non come fallimento, ma come... Cioè, non mi era mai sembrato questo fenomeno, ma sai, lì bisogna averli conosciuti più da vicino, averli visti. Però su detto di Adriano, e ormai l'abbiamo diciamo risolto, Cassano è indiscutibile che sia stato veramente un buttarsi via. Poi bisogna sempre intendersi, perché io ti ho detto di tutti quelli che mi hanno parlato, di tanti che mi hanno parlato, ma a cominciare da Rivera, di un amico che poi è finito presto in carrozzina, eccetera, che era un suo compagno di squadra, che secondo lui ha più talento ancora, si chiama Marzio di nome, e lo conosco personalmente, ormai se è coetaneo di Rivera ha evidentemente la sua età, ma l'ho visto ancora anche in tempi abbastanza recenti. Insomma, ci sono i perché, i per come, eccetera. Però nessuno di questi ha fatto la scelta mentale che ha fatto, per esempio, uno che mi torna in mente, che anche lui è scomparso purtroppo da poco, e che si chiamava Ezio Vendrame, che è stato un grande artista, è stato un artista dopo, perché lui a un certo punto, poi quando ha chiuso col calcio, lui è quello che ha smesso di giocare a calcio ad alto livello e si è messo ad allenare i bambini, i ragazzini. Poi, dopo aver vinto 2 o 3 campionati minori alla guida di squadre giovanili, ma insegnandogli davvero, ha detto che no, il suo mestiere finiva lì, perché lui da lì in avanti avrebbe allenato solo squadre di orfani, spiegando alla sua maniera che la vera disgrazia erano i genitori. In questo caso è ormai un dato completamente acclarato, ma lui lo disse un fracco di anni fa. Poi nel frattempo aveva già cominciato a coltivare la poesia e ha scritto delle belle, bellissime poesie e poi dei libri, sempre alla sua maniera un po' pazza. Ma Ezio Vendrame è uno che col pallone faceva esattamente quello che voleva, aveva un fisico spaventoso, soprattutto per l'epoca, perché negli anni 70 la fisicità non era quella di oggi, era portata alla statura che lui aveva anche. Tecnicamente faceva quello che voleva, lui saliva su un pallone, lui un giorno su un campo che non mi ricordo quale fosse vede entrare Piero Ciampi, che era il suo idolo. Oppure gli dicono, qualcuno dice deve arrivare Piero Ciampi, lui è salito sul pallone in mezzo al campo. Guarda che stare in equilibrio su un pallone non è che lo fanno tutti, e tantomeno uno, un longilineo come lui, non un brevilineo come era il fenomeno Diego, insomma. Lui è stato un pazzo della gara, ma lui, la sua è stata una libera scelta, cioè lui a un certo punto ha detto ma cosa me ne frega a me se anche sono bravo a pallone, la vita per me è altrove. Era, a quei tempi era soprattutto nel sesso, lui lo racconta nei suoi libri in una maniera non esattamente molto controllata, ecco, diciamo. Ci ho passato delle serate meravigliose, me l'ha fatto conoscere Gianni Mura, evidentemente, perché Gianni era un rabdomante in queste cose, in queste cose. O li trovava lui o loro trovavano lui. E ho passato veramente delle ore fantastiche con Ezio Vendrame, pazzo da legare, pace all'anima sua, ma non pace, perché era una sua scelta all'anima sua. Ma lui a un certo punto davvero si è stufato delle regole, delle convenzioni, ma chi se ne frega, ma il calcio è una stronza, eccetera. È un conto. Ma questi invece no, cioè questi sono dei campioni, un mezzo fenomeno, eccetera, che si è perso ma si è perso volendo continuare a fare però il campione, capito? Credo che in questo senso Cassano sia davvero il numero uno. Perché quello che aveva Cassano in dotazione dalla natura di talento, inventiva, corsa, tutto fisico e complessione fisica, non so dirla in maniera più scientifica, ma io ho parlato con due o tre giocatori che avevano giocato con o contro di lui. Cassano era fatto d'acciaio. Cioè Cassano tu gli cercavi di fargli male, non lo spostavi, era bionico quasi da questo punto di vista, ma ti ripeto, non lo dico io, me l'ha detto chi ci ha giocato insieme e soprattutto contro. E dilapidare un talento così è una follia, no?
Un sacrilegio sicuramente. Perché poi la storia di Vendrame che raccontavi mi faceva venire in mente il Trince Karlovic di cui parlavamo alcune puntate fa, no? Anche lì, in quel caso, lì non si sa davvero nulla, perché certo, affonda nel mito, nel realismo magico sudamericano la sua storia, però pare che lui abbia fatto questa scelta di non andare più là di un certo livello, di andare a pescare piuttosto che andare ad allenarsi, e quindi è simile a quella di Vendrame.
Sì, sì.
Invece io spesso ho sentito parlare, no, sì, al di là poi di quello che da ragazzo era più forte del campione, che è un topos, no? Perché in realtà è vero spesso, però non so, che mi ricordo che Totti raccontava che c'era uno nel settore giovanile che era molto forte. Questa storia qua è ricorrente perché è la storia del calcio e della vita, però poi ci sono alcuni che si sono in qualche modo affermati. Io non so, uno che però vorrei che mi dicessi tu, che io non me lo ricordo bene, di cui mi ricordo che mi parlavano veramente bene, io lo ricordo vagamente, è Alviero Chiorri, anche della Sampdoria. Mi raccontava qualcuno che era abbastanza impressionante dal vivo per il talento, però non so quanto.
Origini cremonesi, un grande giocatore, veramente una potenzialità straordinaria. Ma chissà quando, cioè, io casi qua, sì, purtroppo misuro l'età, perché la memoria ormai mi tradisce abbondantemente. Chissà quanti me ne sarebbero venuti in mente 10 o 20 anni fa, ma visti di persona, oppure storie che conoscevo, e che adesso un po' alla volta la memoria ha perso, perché insomma così succede con l'anagrafe che avanza. Però Chiorri è uno di questi, se vogliamo arrivare a tempi... Ecco, tu prima hai sottinteso, secondo me, che ne manca uno perché è ancora in carriera. E credo che tu ti riferisca a
Balo. Sì, esatto. Esatto, io quando ho visto questa classifica ho detto perché non c'è Balotelli, che per giunta ha anche giocato in Francia, quindi è ben presente, no, alla critica francese come personaggio. Però evidentemente il criterio era gente che aveva acclaratamente smesso.
E
un altro che secondo me, che mi ha molto stupito che mancasse, è Pato. Io ricordo di averlo visto la prima partita col Milan allo stadio, era un Milan-Napoli quando esordì. E rimasi folgorato, penso com'è, no?
Sì.
Immagino anche tu, un impatto dirompente.
Come no. Poi secondo me se becchiamo i sudamericani ne troviamo anche di più.
Poi
forse sì. C'è un'altra cosa, a proposito di Pato, non riguarda Pato, ma se parliamo di Sud America bisogna anche distinguere da quelli che sembravano fenomeni o erano stati gonfiati come tali. Io mi ricordo, credo si chiamasse Ortega, a un certo punto c'era un certo Ortega che, vabbè, il nuovo Maradona è uno stereotipo che hanno affibbiato almeno a 15 anni o 150, non lo so. Ortega, il nuovo Maradona, io ho pensato che se Diego avesse avuto un buon avvocato al tempo querelato, no, nel giro di un minuto, querelato in tempo reale, insomma, non c'erano i social, se no querelava via Twitter, credo. Allora, ma insomma è ancora un'altra cosa. Invece molti di questi qua, ed è questo che secondo me intriga di questo referendum, ed è su questo che aspetto che molti dei nostri aficionados, perché per esempio questa cosa me l'hai segnalata tu, ma contemporaneamente è arrivata una lettera, una mail di Stefano Ghiggini che mi dice: oh cari ragazzi, guardate cosa ha fatto stavolta France Football, e ce l'ha segnalato subito. Quindi immagino che tutti questi ragazzi, perché per me siete tutti ragazzi evidentemente, da qua in avanti ce ne segnaleranno, ci arricchiranno, no, questo palma, insomma, questo elenco, perché chissà a chi ha memoria quanti ne vengono in mente.
Certo, così come avevamo fatto con la partita che vorresti rivedere, no? Così come continueremo a fare quando nelle prossime puntate, quando ci suggeriranno una partita, così come se vi viene in mente, sì, uno che dovrebbe essere in questa classifica, noi ne parliamo molto volentieri. E peraltro Gigi, no, l'ultima cosa che ci tengo, perché me l'avevi preannunciato, mi devi spiegare Angelillo, cosa ne pensi del fatto che ci sia Angelillo in questa classifica.
Angelillo, sì, no, cioè ci sta a pieno titolo, perché Angelillo era un fuori classe. Allora Angelillo arriva nel 57 in Italia ed è uno dei tre Angelos della Cara Sucia. Tu sai pronunciare bene spagnolo, più o meno così, cioè gli angeli dalla faccia sporca. Uno era Omar Sivori, che diventa un fenomeno. Tutti e tre erano dei grandissimi in Argentina, erano il trio centrale d'attacco di quell'Argentina. Allora, il mezzo destro era Maschio, Umberto Maschio, che fa un'eccellente carriera anche in Italia, tra Bologna, direi Atalanta, mi pare passi anche per l'Inter, ma non ci scommetterei. Comunque era un bel regista di centrocampo, dei tre il meno fenomeno. Il più fenomeno era certamente Omar Sivori, che non a caso non diventa, ma si conferma anche in Europa, nella Juventus e poi nel Napoli, si conferma Omar Sivori, si conferma fuori classe. E l'altro è Antonio Valentin Angelillo, che arriva all'Inter e il primo anno che è all'Inter segna 33 gol, mi pare in 33 partite, non in 34, cioè si giocava su 34, ma lui ne saltò una. Ma che gol! Cioè, io prima ti dicevo di Gianni Mura che allora aveva 13 anni, l'idolo suo di gioventù è stato Antonio Valentin Angelillo, e lui era diventato interista da ragazzino perché c'era Angelillo, poi è guarito presto, anche perché è arrivato il mago e l'ha fatto fuori, ma il mago era Herrera, due anni dopo, ma perché l'ha fatto fuori? Ma perché nel frattempo Angelillo aveva cominciato a dilapidare il suo talento al Night. Si era innamorato, perso, di Ilia Lopez, che era una stupenda ballerina di quei tempi, e niente, si è perso completamente. Poi per carità, a un certo punto ha ritrovato la strada di casa, non è che avesse smesso di giocare, è stato alla Roma, è stato al Milan, ha fatto una discreta carriera, ma per come era partito Antonio Valentino Angelillo, che tra l'altro aveva, era, sembrava il ritratto, moro com'era, bello, elegante, armonico, sembrava il ritratto del tanghero, proprio il prototipo del tanghero, no? Scurissimo di capelli, di cose, con una bella faccia, con di grande simpatia, di grande empatia anche. E però si è perso, Herrera gli fece la forca, lo fece cedere dall'Inter. Il bello è che Herrera lo fece fuori dichiarandolo ufficialmente puttaniere, cioè in realtà esagerando, perché in realtà lui si è innamorato di questa ballerina, seriamente, non è che fosse un cercatore ad ogni costo, no? Lui l'aveva trovato il suo amore, il puttaniere vero, semmai era Herrera, ma insomma fa conto che non l'abbia detto questa qua, però non siamo lontanissimi, insomma. Herrera era a sua volta un cacciatore di femmine non indifferente, e lo è stato fino alla sua tardissima età. Se un giorno vogliamo raccontare la storia calcistica umana e sentimentale di Ennio Herrera, ci divertiamo, perché
è un personaggio fantastico.
Sono state molte nella storia del pallone, a quel livello, perché stiamo parlando di livelli altissimi.
Guarda, io se penso a quella mostra che organizzassi, in cui eri coinvolto nell'organizzazione a Milano, su Herrera e Rocco, penso che sia una delle cose insomma, che se penso adesso alla difficoltà di andare alle mostre, agli eventi, è una delle cose che vorrei rivedere, tipo, no? Se potessi rivedere le cose che ho visto. No?
Modestamente è una delle cose che ricordo più piacere della mia vita da un punto di vista professionale, perché una mostra su Herrera e Rocco nel 2013 a Palazzo Reale a Milano, nel cinquantenario della grandezza di Milano, capitale europea del calcio, sull'uno e sull'altro fronte, è stata veramente una cosa magnifica. E fu in quell'occasione che l'ultima moglie di Elenio Herrera, Flora Gandolfi, mi raccontò e mi autorizzò a scrivere che Herrera, più che Elenio Herrera, a proposito di quello che dicevo prima, più che ottantenne, Herrera ogni tanto, quando Flora, sua moglie, molto più giovane di lui, vivevano a Venezia, organizzava a casa sua dei tè con le amiche, no, lui trovava il modo di passare, a salutare, eccetera, baciamani di qua e di là. E quando Herrera morì nel 97, mi pare, una alla volta queste sue amiche gli confessarono che Elenio ci aveva provato con tutte, dalla prima all'ultima, e aveva più di 80 anni.
Ma che storia, ragazzi.
E quindi, quando ho detto prima puttaniere, non volevo mancare di rispetto alle partner, sia ben chiaro, però lui questo era in realtà, anche in tarda età.
Siamo partiti dai talenti sprecati e poi siamo andati, abbiamo come al solito spaziato ad ampio raggio,
come quelli di Elenio, per dire.
Un po' adesso mi dispiace riportarti all'attualità, però sai, ogni tanto ci vuole, che vuoi fare, perché dobbiamo tenere il polso del calcio quotidiano. E quindi la prima cosa che mi viene in mente, siccome ci sono state le semifinali di Coppa Italia, niente, così che sensazione ricavi? Io come tifoso del Napoli ovviamente sono molto molto amareggiato per quello che ho visto, al di là dell'eliminazione, per il modo in cui è avvenuta. Poi vabbè, c'è quel siparietto di Juve-Inter che anche non è stato bello perché insomma è appassionato, e niente, così volevo se...
Diciamo che fuori dal campo si riesce sempre a fare peggio dal punto di vista dell'educazione, del cattivo esempio, di quanto si fa in campo, perché sembrava che in quest'epoca di buonismo forzato, no? Ma forzato sappiamo da che cosa, sappiamo da quello che incombe sulla testa del mondo intero da molto tempo ormai, purtroppo da un anno a questa parte, sembrava che ci fosse stata questa ondata di buonismo, eccetera, che c'è stata ed è durata tantissimo. Ibra Lukaku era stato un episodio, sempre in Coppa Italia tra l'altro, veramente brutto, veramente da evitare, con, ripeto, per me Ibrahimovic colpevole al 90%. Tra i due, cioè, mi pare che il presidente della Juventus e l'allenatore dell'Inter abbiano fatto decisamente di peggio, molto di peggio, perché è vero che la partita si soffre anche in panchina e si soffre anche in tribuna, però è in campo che ti manca l'ossigeno dalla fatica e che quindi puoi anche sbarellare. E sbarellare non c'entra Barella, che rimane il più grande giocatore d'Italia in questo momento. Puoi anche andare fuori. Se ci vai dalla panchina e più ancora dalla tribuna, secondo me è assai più grave.
E comunque, al di là dell'episodio specifico, insomma, che comunque ha portato a parlare molto della Coppa Italia, più del solito, io ho l'impressione che, anche se cambiano le formule, la Coppa Italia continua a mancare di appeal e continua a essere impietoso il paragone con quello che succede all'estero, solo in questi giorni, non per essere per forza esterofilo, però io ho visto due cose molto, molto particolari e divertenti. Una è la vittoria dell'Everton per 5-4 sul Tottenham, con Ancelotti che reagisce al 5-4 bevendosi un po' di tè. Tutti hanno fatto vedere queste immagini impassibili. Poi il caso Neymar, che contro il Caen, Pochettino lo mette in campo, nonostante sia una partita di Coppa contro una squadra di Serie B, lo fa giocare e lui gioca tutta la partita, si infortuna e adesso starà fuori un mese. Non lo so. Sono due episodi che mi fanno pensare che comunque per trovare una Coppa, per riportare la Coppa Italia ad avere un appeal comparabile a queste altre manifestazioni, ci vuole ancora un po', la strada è ancora un po' lunga, non so che ne pensi.
È una questione di storia proprio, di radici. Adesso la Coppa Italia è già, l'Italia è molto più onorata di quanto non fosse un tempo, persino troppo, no? Se pensi ad Agnelli, Conte e a Ibra Lukaku, persino troppo da quel punto di vista. Però, insomma, intanto sai, altrove c'è la regola che si gioca, non parlo di Everton Tottenham, ma in ogni caso si gioca fino ad un certo punto sul campo della più debole. E già questo qualcosina vorrà dire. È vero che oggi il fattore campo non c'è, però insomma,
però
qualcosina comunque rappresenta. La cosa di Neymar, io non ho visto l'infortunio, sinceramente. Mentre ho visto Everton Tottenham, e ti puoi immaginare quanto dispiacere abbia avuto per Mourinho, che come sai mi è nel cuore e ci resterà per sempre, e quindi ieri sera non è stata una brutta serata per come si è conclusa, se arriviamo nei mari, non ho visto purtroppo l'infortunio, non so come sia successo. Dico però che, con tutto rispetto per Neymar, per Pochettino eccetera, se c'è un giocatore, poi magari si è stirato, non lo so, ce lo dico al buio, ma se c'è un giocatore che se le va a cercare, quello è Neymar, no? Parlando di grandissimi giocatori, perché Neymar ha tutto del fenomeno, non lo sarà mai, non riuscirà mai ad esserlo fino in fondo, perché ha questo vizio, ha questa cosa, non ha ancora capito che a forza di pettinare la palla con la suola del piede e di fare queste cose, di provocare l'avversario con le sue finte meravigliose, ma spesso statiche, fine a se stesse, non fa altro che raccattare calci. Ma questo ormai dovrebbe averlo capito, no? Perché Neymar non è più un ragazzino, a proposito di talenti, no? Andati a male. Lui non ha neanche questo gran fisico, cioè le botte poi alla fine le prende, le sente e ci vuole molto a smaltirle. Neymar è stato sempre un giocatore a lungo infortunato, cioè Gascogna era pazzo come un cavallo, però era uno come Cassano, che più gliene davi e lui meno le sentiva, non so. Cercava, ma le ammortizzava, non so come dire. Neymar è fragile. E adesso che Neymar non giochi contro il Barcellona, secondo me per il PSG è molto grave, ma non è esiziale, perché il Barcellona di oggi non è certamente più quello di ieri, tanto meno dell'altro ieri. Però se ci pensi che Neymar deve saltare un mese, tra cui l'andirivieni PSG Barcellona, è abbastanza ridicolo per una partita col Caen in Coppa di Francia.
In effetti sì, questa è la cosa che mi faceva pensare. Senti, ho appuntato una cosa, siccome prima mi dicevi, prima che cominciassimo la registrazione, dicevi che mi volevi dire una cosa che riguardava Calabria, ma non so cosa ti riferissi.
No, una cosa carina. Allora, io sono della scuola del Vecio. Il Vecio, mm-hmm. al secolo scorso, purtroppo, ma insomma al secolo, Enzo Bearzot mi aveva detto: guarda, io, ma parlo di 20-25 anni fa, io non ce la faccio più a sentire i telecronisti. e tantomeno quasi sempre le seconde voci. Allora io tengo l'audio spento, mi metto su, e lui ascoltava i suoi adorati dischi di jazz, di cosa, mentre andava la partita, no? E devo dirti che sono un po' di quella scuola lì anch'io, salvo rarissime eccezioni. L'altro giorno uno di quelli che ascolto volentieri da seconda voce è Ambrosini, perché è stato un bel giocatore, perché è un signore, lo si vede subito, perché dice le cose ma le dice con grande lievità, con grande, non sentenzia mai, non parla come se fossi in un'aula di Coverciano come altri, insomma è uno che a me piace. L'altro giorno sto guardando Milan Crotone e sono 4-0 a un certo punto del secondo tempo. Sul 4-0 nella metà campo del Crotone, non del Milan, Romagnoli fa un fallo assolutamente risparmiabile su un avversario. Su 4-0, ripeto, è un quarto d'ora alla fine. E Ambrosini, nella sua maniera molto elegante, molto misurata, però anche sincera, dice, beh, insomma, queste sono ammonizioni che si potrebbero risparmiare perché magari nel prosieguo pesano. E io dico, beh, insomma, fin qua è banale quasi, no, come osservazione. Poi dice, a meno che non sia diffidato. E la cosiddetta prima voce, che non mi ricordo chi fosse, dice, in che senso? Beh, nel senso che la prossima partita c'è Milan-Spezia e dopo c'è Inter-Milan. Quindi, voglio dire, se per caso era diffidato, no, ha trovato il modo di farsi qualificare per lo Spezia. Allora, guarda rapidamente, evidentemente, no, noi non è che lo vediamo, ma lo sentiamo, intuisce che guarda l'elenco dei diffidati e scopre che è diffidato, l'unico è Calabria. E allora dice, boh, a meno che tra un po' un fallo da munizione per essere sicuro di non saltare poi il derby e di saltare lo Spezia non lo faccia Calabria. Sono passati 30 secondi. 30 secondi e Calabria ha trattenuto uno a metà campo in maniera non violenta ma palese, sempre sul 4-0 evidentemente con qualche minuto in più, e Calabria si è fatto è riuscito a farsi ammonire e quindi squalificare per la partita con lo Spezia ed essere sicuro di giocare Inter Milan. Allora questi sono i casi in cui vale la pena di ascoltare una seconda voce, secondo me, perché ti dà qualcosa di più.
Sì, no? Ti dà il punto di vista di chi ha giocato, no?
Chi è stato in campo e di chi è aggiornato sulla cronaca attuale e ti dice e ti spiega perché succede una cosa o non ne succede un'altra o cosa. Io, per questo uno paga l'abbonamento, non per sentirsi dire quante volte uno attacca la profondità o quante sono o qual è la percentuale del possesso palla, che è una delle più grandi strozzate del secolo, ma di questo poi parliamo un attimo.
Sì, perché poi la questione degli opinionisti sì, in realtà è interessante perché ci sono alcuni, io non farò nomi, però alcuni che sono davvero, no, di quelli bravi li faccio. A me, io ricordo uno che mi impressionò molto all'inizio, ma tu lo conosci bene anche in questa veste, è Capello, come seconda voce delle telecronache anche della nazionale, bravissimo come tempi, come precisione del commento. Però poi chiaramente non tutti gli ex calciatori sanno poi essere brillanti allo stesso modo, no? E quindi a volte certi commenti tecnici, insomma, ma non lo so, dici boh.
Ti lasciano, come minimo ti lasciano più freddo, oppure ti lasciano anche troppo caldo, come capitava all'inizio per l'appunto, perché ti facevano perdere l'indirizzo di casa, nel senso che cominciava a sacramentare e allora preferiva non sentire prima. Un caso limite per me, però questo molto molto soggettivo, è stato sempre in quella giornata lì, il giorno prima, per Atalanta-Torino. Ecco, io lì davvero ho rispetto all'opinione pubblica generale che subito si è scatenata, io l'ho pensata distinto in maniera completamente diversa, non la rinnego certamente, mi sono coperto con un paio di telefonate a ex calciatori di cui ho non grande ma immensa stima, che mi hanno detto, certo che hai ragione tu, ma ormai era andata così. E la storia è l'ammonizione, cioè è Belotti, è la santificazione di Belotti, a Torino. Non so se tu hai visto questo episodio, ma certamente
ti dico la verità, no. Quindi
no, chi ci ascolta l'avrà visto, se lo ricorda o se lo va a rivedere. Allora, il Torino sta perdendo 3-0, poi la partita finisce 3-3, sta perdendo 3-0. Poco dopo il terzo gol c'è una piccola offensiva, si fa per dire, del Torino, e a 10 metri dal limite dell'area dell'Atalanta Belotti ha teoricamente un contatto con Romero, centrale dell'Atalanta. In realtà tra i due, ma questo lo si vedeva a velocità normale seguendo l'inquadratura regolare, figurati dopo con i replay a rallentatore, tra i due c'è almeno mezzo metro, cioè tra le gambe e non c'è alcun tipo di contatto, ma non può esserci, perché o sono piovre o se invece sono dei cristiani battezzati non può esserci contatto. Belotti cade e mentre sta cadendo sente il fischio dell'arbitro. Allora, ti raccomando l'arbitro, perché un certo Furno Romano, giovane, dicono promessa, se queste sono le promesse siamo messi abbastanza bene, speriamo che di VAR ne facciano due, e comunque questo fischia. Belotti sta cadendo, è a terra, è a terra davvero, cioè in quel momento non può vedere l'arbitro dove indica da che parte indica la punizione, e Belotti secondo me in quel momento, sapendo di essersi buttato oppure di essere caduto involontariamente ma certamente non toccato dall'altro, Belotti si alza con un matto e comincia a fare no, comincia a fare no col braccio, col dito, eccetera, e nel giro di l'arbitro che aveva ammonito Romero nel frattempo, a proposito di grandi arbitri, l'arbitro resta sbalordito, sbaccalito, eccetera, si ferma, mette lì la e invece ritira l'ammonizione, ritira il calcio di punizione per il Torino, perché il capitano del Torino, Belotti lo è, gli ha detto è così, e gioca una palla, cosa, Belotti restituisce la palla all'Atalanta. Scatta istantanea la santificazione di Belotti. Belotti, questo grande uomo di sport, poi Belotti è un signore, per l'amor di Dio, ma in quel momento era, oddio, la settimana prima aveva fatto una sceneggiata su un fronte a fronte con uno della Fiorentina, l'aveva fatto espellere, quindi diciamo che è un periodo in cui magari era un po' meno signore. Come si rialza? Dopo questo gesto è scattata la beatificazione di Belotti. E ha fatto un gesto di enorme fair play, eccetera, ha fatto togliere l'ammonizione a Romero, eccetera, eccetera. In realtà Belotti si è, come direbbero nei programmi colti, si è salvato il culo, perché nel momento in cui lui ha sentito il fischio era per terra e non sapeva se il fischio era un fallo per il Torino, per fallo di Romero, oppure un'ammonizione per simulazione a lui. Questa è la mia modestissima opinione, in questo caso completamente controcorrente, perché ripeto, Belotti ha da qualche giorno ha l'aureola.
No, quindi sai cosa, Gigi, che io adesso non, una volta ero più informato sugli arbitri, adesso ne conosco davvero pochi. Tu prima facevi una battuta, ma davvero non ti sembra che questa nuova generazione sia, diciamo, promettente, oppure era più una battuta, un paradosso?
No. O battuta o paradosso oppure peggio, insomma, nel senso che bisogna in qualche maniera sostenerli. Io ti garantisco che quel fallo lì quel fallo lì con tanto di ammonizione, parlo di Romero Belotti, non si può veramente fischiare. L'arbitro era vicinissimo, era 8-10 metri, non puoi pigliare una cantonata del genere. Detto che io prima non è che ho infierito su Belotti, perché Belotti è un giocatore bravo, per bene, generoso, cose eccetera, che però quel giorno lì è stato beatificato suo malgrado, insomma, nel senso che secondo me lui ha fatto, non è che ha fatto una furbata, ha fatto un gesto distinto per dire no, ma io non ho fatto niente, ma era convinto di essere lui l'imputato dall'arbitro, no? E non l'avversario che non l'ha nemmeno sfiorato. Però quello è Furno, che è un debuttante, ce n'è uno, non so, te ne dico altri due o tre, cioè Giacomelli da Trieste, io non ho nulla contro di lui, ma già il modo in cui arbitra è un modo sdrammatizzante. Lui ha sempre il sorriso sulle labbra, lo vedi in primo piano, dici, è rassicurante da quel punto di vista, ma ci piglia poco però. Cioè, io ho visto quest'anno in Milan-Roma 3-3, lui ha dato due rigori che se ci fosse stato il pubblico, uno per il Milan e uno per la Roma, combinazione, ma due invenzioni, due cose che non stanno nel cielo né in terra. E un'altra bella domanda sarebbe sapere chi era al VAR quella sera, perché...
O al VAR.
Non c'era al VAR, uno di quelli che hanno salvato, non so quante volte quest'anno, l'arbitro Valeri di Roma. L'arbitro Valeri che è ormai diventato... Insomma, hai presente quando... vedi l'arbitro che si dopo un episodio, dopo una cosa che l'arbitro fa continuare oppure oppure decide una sanzione, quello che è, hai presente quell'attimo di silenzio, di pausa e di tutti questi omini che si fermano, si bloccano perché c'è il VAR in azione, no? Allora quando li vedi così e arbitra Valeri, tu puoi già scommettere sulla corsettina di Valeri verso il VAR, che però meriterebbe una sigla, capito? Ci vorrebbe una sigla tipo arrivano i nostri o tipo qualcosa del genere. Valeri si presenta al VAR, va a vedere e per esempio io ricordo il primo tempo di Sampdoria-Inter, per tre volte su tre in un tempo solo gli hanno capovolto la decisione. Fa una piega perché sa che c'è il tutor, capito? E il tutor lo salva da decisioni pazzesche. Però, insomma, io ricordo un'epoca in cui gli arbitri sbagliavano, ma non in questa misura, non con questa frequenza, non con questa...
Sicuramente. No, sapere che hai il paracadute forse incide sulla concentrazione.
Certo.
No, mi pare evidente.
E meno male quando il paracadute c'è, perché quando invece l'arbitro in campo è autorevole come era in teoria l'ex arbitro Rocchi che ha finito l'altro anno e nessuno osava nei primi due anni di VAR, o quasi nessuno, mi pare che non sia praticamente mai successo, contestare la sua decisione, era peggio. Perché ormai sì. Se il VAR c'è e c'è una cosa che da casa capisci che puzza, insomma, il minimo è andarlo a rivedere, no? Con Rocchi certo. era vietato perché lui aveva fatto i mondiali, quindi vabbè.
Bene, senti Gigi, vabbè, ci avviamo lentamente verso la conclusione. Io voglio solo ricordare, insomma, il nostro indirizzo di posta elettronica che è slowfootpodcast@gmail.com, spero di averlo detto bene, ma penso di sì. Poi abbiamo una pagina Facebook di Slow Food, insomma ci trovate poi su Storie Libere, su tutte le vostre piattaforme di riferimento per ascoltare i podcast. E niente, no? C'è che forse l'ultima volta avete sentito delle pubblicità, non so Gigi, tu l'hai risentita la puntata?
Certo, me l'ha fatta risentire Maria, mia moglie, come sempre, perché io non ho mai rivisto un programma quando facevo televisione, eccetera, non ho mai voluto rivedere nulla per evitare stranguglioni o per evitare pentimenti e stavolta adesso invece lei mi costringe ad ascoltare e quindi l'ultima volta che mi ha fatto riascoltare Messi, la cosa del giocatore di Messi, insomma, diciamo che ho avuto un discreto trasalimento quando ho sentito pubblicità iniziali o finali e per fortuna non perlomeno non erano consigli contro non erano, come dire, istruzioni per lui, non bevete, il vino fa male, ecco, per una roba del genere capisci che la nostra cura termina lì, no?
No, infatti, è incompatibile col nostro
spirito.
No, invece evidentemente è un buon segno, no? Io sinceramente non ne so molto, però penso che sia un segnale che ci ascoltano, ecco, se non altro.
Nicola, scusami, ma se nel giro di veramente pochissimi mesi, da quando ci siamo fatti venire quest'idea per distrarci dal lockdown, ed era aprile dello scorso anno, se da allora siamo finiti tra i 10 podcast più, come si dice in questi casi, più quotati, più votati, più
adesso, sì, preferiti.
Una ragione evidentemente ci sarà, io non ho provato, ci sarà e si vede che qualcuno ci ha messo gli occhi sopra. L'importante è che non siano e che non sia uno sponsor a stemmi, ecco.
Esatto, incompatibili col nostro messaggio di fondo. Senti Gigi, ma a questo proposito, siccome mi ero ripromesso che te l'avrei chiesto ogni puntata, stasera con cosa ti sei accompagnato?
Con un Barolo Maison, perché questa idea che esiste uno sponsor del programma, che mi sembra una cosa altamente positiva, mi ha solleticato ad aprire una bottiglia del Barolo che produciamo mia moglie e io, e che comunque non è direttamente riconducibile a me, e quindi non mi sembra di fare una scorrettezza, ma soprattutto mi sembra di bere bene, quindi è più che sufficiente. Ecco.
Beh, Gigi, io ti ringrazio come di consueto, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ti do appuntamento settimana prossima.
Ciao Nicola, ciao a tutti.